www.dj.it e la storia continua. Saul, David e Salomone. Salomone, il più saggio. Figlio di Davide e di Betsabea, Salomone è il terzo re e ultimo re del regno unificato di Giuda e Israele. Governa presumibilmente tra il 970 e il 930 a.C. e l'atto fondativo del suo regno è il fratricidio. Infatti condanna a morte il suo fratello Adonia o Adonia, che aveva cospirato per il generale Joab per strappargli il trono. Caino e Abele, Ammon e Absalom, Salomone e Adonia, tutti esempi celebri di amore fraterno. Salomone dà avvio a un lungo e prospero regno di cui rinsalda la potenza politica imparentandosi con il faraone di Egitto, del quale sposa la figlia e stringe varie alleanze. Dal punto di vista militare, fa costruire una serie di piazzaforti nei punti nevralgici dello Stato. Hazor, Megiddo, Gezer, Ber Horon e la stessa capitale Gerusalemme. I commerci sono floridi e la popolazione in continuo aumento conduce a una vita prospera. Secondo la Bibbia, Yahweh fa dono a Salomone di grande intelligenza per discernere con giustizia. Così infatti è stata tramandata la figura del re come l'uomo giusto e saggio per eccellenza. Celeberrimo è l'episodio della contesa tra due prostitute a causa del figlio di una di esse. Durante la sua vita si dice che abbia pronunciato 3.000 massime e scritto 1.500 inni. Primo re 4:32. In campo edilizio lui si deve l'edificazione del Tempio di Gerusalemme, realizzato grazie all'impiego di artisti e materiali provenienti da vari territori, tra cui la Fenicia. L'anno quarto del regno di Salomone su Israele, egli dà inizio alla costruzione del Tempio di Yahweh, 1 re 6:1. Salomone può contare su un vasto patrimonio lasciatogli dal padre, 3.000 tonnellate d'oro e 30.000 d'argento. Con tale capitale egli realizza un'opera maestosa lunga 27 metri, larga 9 e alta circa 14. Altre fonti parlano addirittura di un'altezza di 54. Così per le committenze precedenti le indicazioni di Yahweh sono precise e minuziose. Egli prescrive i rivestimenti d'oro. Dopo 7 anni l'edificio sontuoso è completato. Splendido e imponente lascia tutti sbigottiti. La consacrazione avviene però alcuni anni dopo, senza specificarne il motivo. Il giorno prestabilito il re convoca tutti gli anziani, i capi delle tribù, i principi e compie un grande olocausto, 22.000 buoi e 120.000 pecore. I Leviti introducono l'arca dell'alleanza di Yahweh nel sacrario del Tempio, nel Sancta Santorum, 1 re 6, 19, 8 e 6. La potente arma è posta nel cuore del Tempio e appena i sacerdoti lasciano il santuario, la nuvola di Yahweh cala sul Tempio impedendo ai sacerdoti di compiere il servizio. 1 re 8, 10-11. La festa e il massacro degli animali si protraggono per 7 giorni. Il santuario, simbolo della grandezza del re e del Sio, resisterà fino alla venuta di Nabucodonosor II, che nel 586 a.C. devasterà Gerusalemme e il suo tempio, depredando di ogni ricchezza tranne che della micidiale Arca dell'Alleanza. Essa infatti da quel momento scompare dal tempio. dalle cronache e forse dalla faccia della terra. La radiotrasmittente dorata da cui proviene la voce di Yahweh, numeri 789, il trono in cui siede il Signore degli eserciti, 2 Samuele 6:2, e l'arma usata contro i nemici svanisce nella storia per entrare nel mito. E l'età di Salomone è davvero aurea. Il peso dell'oro che giungeva a Salomone ogni anno era di 666 talenti d'oro, senza contare quanto ne proveniva dai mercati e dal guadagno dei commercianti, da tutti i re dell'Occidente e dei governatori del territorio. 1 re, 10, 14, 15. Si fa costruire in avorio un trono in avorio rivestito d'oro, sorvegliato da due leoni, da cui dispensa saggezza. Il re Salomone è il più grande per ricchezza e sapienza di tutti i re della terra. 1 re 10 23. L'argento abbondava come pietra. Tuttavia anche i più grandi inciampano e Salomone pecca di idolatria. Il re più saggio e intelligente della terra affianca al culto di Yahweh anche quello di altre divinità. Abbiamo già visto come Mosè e i giudici che l'adorazione agli altri dei ha conseguenze devastanti. Sicuramente Salomone era a conoscenza degli eventi accaduti nei tempi addietro, perciò cosa può avere spinto un uomo savio come lui a provocare l'ira furibonda di Yahweh? Non ne temeva la reazione, non gli importava, si sentiva protetto dagli altri dei. La saggezza proverbiale del sovrano si offusca inspiegabilmente. Gli israeliti sono sempre stati idolatri, pertanto si può supporre che lo stesso Salomone abbia ritenuto conveniente non precludersi alcuna possibilità e ingraziarsi anche altre divinità. La stizza di Yahweh non lo turba e la giudica a un prezzo accettabile. In vecchiaia è attorniato da 700 principesse e 300 concubine, edifica altari e compie olocausti per Astarte, Milcom, Camos. Ecco la spiegazione. Salomone, come a suo tempo Adamo, è stato traviato dalle donne. Poco importa se Yahweh gli fosse apparso due volte ordinandogli espressamente di non andare indietro ad altri dei. 1 Re 11:9. Ormai il cuore di Salomone ha compiuto la sua scelta. La reazione di Yahweh è immediata e scontata. Si accende d'ira. Promette di togliere il regno a Salomone e perciò gli solleva contro le schiere di nemici, e resistere è impossibile. Il regno unificato di Giuda e Israele finisce qui, e siamo nel X secolo a.C. circa. Alla morte di Salomone, infatti, la corona è spartita tra i due figli: Roboamo eredita la tribù di Giuda, e Beniamino e Geroboamo tutte le altre, creando il regno di Israele. Geroboamo attira su di sé l'ira di Yahweh, costruendo due vitelli d'oro e soprattutto edificando santuari in cui consacra personalmente sacerdoti, scalzando da tale ruolo i Leviti, la tribù alla quale erano riservate le funzioni relative al culto di Yahweh. Come Saul, anche Geroboamo usurpa il territorio proibito del potere sacerdotale, sminuendo il pericoloso binomio Yahweh sacerdoti. La vendetta di Dio arriva puntuale. La casa di Geroboamo sarà distrutta e cancellata dalla faccia della terra. 1 Re 3:34. Poiché il buon Yahweh castiga la colpa dei padri, nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione, Esodo 34:7, il giovane figlio del re muore, un altro innocente è punito e Yahweh prosegue. Manderò la sventura sulla casa di Geroboamo, distruggerò ogni maschio, schiavo libero di Israele e spazzerò la sua casa come si spazza lo sterco fino alla totale scomparsa. Primo re 14:10. Le investiture sono già nel X secolo a.C. una questione politica di vitale importanza. Per questo l'azzardo di Geroboamo, come quello di Saul, va punito in modo esemplare, affinché sia chiara l'invalicabile linea di confine. Il principio di superiorità papale contenuto nella Dictatus Papae del 1075, emanato da Papa Gregorio VII, affonda qui le sue radici. www.redigio.it e la storia continua.